Buongiorno cari ascoltatrici e lettori del Journal. Siamo alla vigilia di un voto referendario trasformato in una risa da cortile che offende la nobiltà e l'impegno dei nostri padri costituenti. Storia senza tempo, questo sabato 3 dicembre, ha scelto di leggere il primo capitolo del recente libro Fuori dal mondo, scritto dal giornalista Livio Caputo e pubblicato dal giornale. Storia di un declino dal dopoguerra a Gheddafi. La guerra fredda sotto l'ombrello americano. Per capire la precarietà del nostro status attuale bisogna fare un po' di storia, ripercorrendo a grandi linee la politica estera dal 1945 in poi. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale eravamo dei paria, tanto che fummo duramente penalizzati dal trattato di pace con la perdita delle province orientali, di Briga e Tenda e di tutto l'impero. Per fortuna arrivò la guerra fredda con il blocco sovietico a salvarci, esattamente come accadde all'altro grande sconfitto, il Reich ribattezzato Repubblica Federale Tedesca. Grazie anche alla nostra posizione geografica nel Mediterraneo, siamo diventati rapidamente, nonostante la presenza di un fortissimo partito comunista che poteva diventare una quinta colonna del nemico, una pedina essenziale dello schieramento occidentale. Fatto che ci ha consentito un rapido reinserimento nei grandi giochi, l'ammissione all'ONU, l'adesione alla NATO e un ruolo guida, grazie soprattutto a De Gasperi, quando si era trattato di gettare le fondamenta della nuova Europa. Non è un caso che il trattato fondatore della prima istituzione europea sia stato firmato a Roma, entrando sotto l'ombrello dell'Alleanza Atlantica e del suo famoso articolo 5, che impegna tutti i membri a venire in soccorso di uno aggredito. Ci siamo garantiti in buon mercato uno scudo contro l'espansionismo sovietico che da soli non avremmo mai potuto permetterci. Atlantismo ed europeismo sono diventati così i due pilastri della nostra politica estera, anche se ogni tanto ci concedevano qualche scappatella, come quando il presidente Gronchi, travalicando anche i suoi poteri costituzionali, cercò di lanciare un ponte verso Mosca, oppure quando Andreotti si faceva qualche giro di valzer con i paesi arabi, o quando Craxi sfidò Rega a Sigonella, impedendo al Delta Force di catturare il leader terrorista palestinese che aveva guidato il sequestro dell'Achille Lauro ed era considerato responsabile del successivo assassinio dell'ebreo americano Leon Kofner. L'Italia era considerata nel complesso un alleato non solo importante, ma anche affidabile, specie quando consentì l'installazione del suo territorio dei missili Cruise come reazione ad un'eguale iniziativa del Cremlino. Quella pronta risposta alle provocazioni sovietiche, per giunta proprio da parte di Germania e Italia, le due grandi sconfitte del 1945, fu un passaggio essenziale della guerra fredda e ci fruttò a lungo un rapporto privilegiato con gli Stati Uniti, che in parte dura tuttora. Possiamo dire che durante tutta la Prima Repubblica la nostra politica estera non subì grandi variazioni, anche se alla Farnesina si sono avvicendati un numero eccessivo di ministri. Talvolta, per compiacere l'alleato americano, abbiamo dato anche prova di deplorevole debolezza. L'esempio più eclatante è forse il trattato di Osimo con l'ex Jugoslavia, con cui credemmo senza praticamente alcun contropartita la zona B, chiudendo decisamente una partita sempre mal condotta. Ma Washington aveva la necessità di mantenere buoni rapporti con il maresciallo Tito, che dopo la sua rottura con Mosca era diventato uno dei leader del Medio Oriente dei non allineati e costituiva una spina nel fianco e nel blocco sovietico. E noi siamo stati l'anello sacrificale di questa operazione, non nulla condotta, quasi in segreto dal nostro governo. Crolla il muro, ma l'alleanza rimane. Tutto questo assetto cominciò a cambiare con la caduta del muro di Berlino. La dissoluzione dell'Unione Sovietica e la conseguente graduale perdita di importanza della NATO, rimasta, ahimè, solo momentaneamente, visti gli ultimi sviluppi, senza il suo storico avversario. Con il passare del tempo intervenne una specie di scollamento tra gli alleati, liberati dall'incubo di un attacco da parte dei paesi del Patto di Varsavia. L'Italia, dove nel frattempo era avvenuto il passaggio della Prima a Seconda Repubblica con un'autentica rivoluzione degli schieramenti, rimase comunque disciplinatamente nell'orbita americana. Nel 1991, con ancora DC e PSI e i partiti laici minori al timone, partecipò, sia pure senza farsi molto onore, alla grande coalizione per liberare il Kuwait dall'invasione di Saddam Hussein. Nel 1998 con D'Alema a Palazzo Grigi prese parte per la prima e unica volta con un ruolo offensivo che violava di fatto l'articolo 11 della nostra Costituzione, tanto che il Premier e il Parlamento si trincerò dietro l'ambigua definizione di operazione di difesa avanzata. Alla guerra contro la Serbia di Milosevic, colpevole di opprimere gli albanesi del Kosovo. Nel 2001, con Berlusconi al governo, non si tirò indietro quando, dopo l'11 settembre, gli Stati Uniti si imbarcarono nell'impresa afghana e chiesero successivamente la collaborazione degli alleati, anche se formalmente la nostra è sempre stata definita missione di pace, perfino quando nostri cadevano in combattimento o erano vittime di attentati. Nel 2003, sempre con un governo di centrodestra, l'Italia si fece coinvolgere, anche se non solo in un ruolo supporto che peraltro ci costò il dramma di Nassiriya, del presidio del nuovo Iraq, dove divenne la democrazia modello del Medio Oriente dopo la cacciata e la successiva esecuzione di Saddam. Berlusconi e una nuova indipendenza. Tuttavia, nella Seconda Repubblica, non più caratterizzata la continuità della prima, ma basata sul principio dell'alternanza, la nostra politica estera ha anche conosciuto numerose varianti a seconda di chi occupava Palazzo Chigi. Il primo governo Berlusconi, per esempio, ha cercato di smarcarsi a livello europeo dall'asse Kohl-Mitterrand, bloccando nel 1994, insieme con la Gran Bretagna, la nomina del belga Ad Hoc, troppo servito agli interessi franco-tedeschi, a presidente della Commissione europea. Ha cercato anche di rimediare agli errori del passato, riprendendo con Slovenia e Croazia eredi dei trattati conclusi con la disgustosa Jugoslavia, il contenzioso sui beni sequestrati da Tito ai 350.000 italiani costretti a lasciare parte della Venezia Giulia e della Dalmazia in seguito alla cessione di questi territori alla Jugoslavia, e sebbene è anche riuscito nell'intento, se non fosse caduto dopo meno di un anno e i suoi successori non avessero lasciato perdere la cosa pro bono pacis e forse anche per pregiudizio ideologico. I successivi governi di centrodestra 2001-2006 e 2008-2011 si caratterizzano soprattutto per le due iniziative: cercare di gettare il ponte tra Washington e Mosca dopo la fine della Guerra Fredda e risettare la nostra politica meridionale, stringendo legami più forti con Israele. Berlusconi inoltre si ritagliò un importante ruolo diplomatico quando al vertice di Pratiche di Mare del 2002 riuscì nel purtroppo solo temporaneo inserimento della Russia in un armonico sistema di equilibrio globale e di sicurezza collettiva attraverso la creazione di un incendio e di un inedito Consiglio NATO-Russia, che in seguito all'invasione della Crimea da parte di Putin ha cessato di funzionare con le conseguenze negative di asiatismo proprio in quelle settimane. Non meno importante fu il cambio di marcia nella gestione del problema israelo-palestinese, mentre nella Prima Repubblica sia la DC sia soprattutto il PSI hanno sempre favorito i rapporti con Arafat, che a Roma veniva ricevuto come un capo di Stato. Berlusconi e lo stesso Fini, durante il periodo in cui ha ricoperto la carica di ministro degli Esteri, si sono sempre schierati in tutte le sedi dalla parte dello Stato ebraico e mai si sarebbero astenuti come ha fatto il governo Renzi, peraltro pentito di subito dopo, con relative scuse a Gerusalemme, a promessa di un cambio di rotta per il futuro, sulla risoluzione dell'UNESCO che nega i legami degli ebrei con la loro città santa. Ciò non ha per nulla tuttavia impedito a Berlusconi di tessere anche importanti rapporti con i maggiori paesi arabi e in particolar modo di chiudere definitivamente, sia pure con qualche concessione di troppo, il contenzioso postcoloniale con la Libia di Gheddafi. Molto si è ironizzato sul rapporto tra i due leader, specie dopo una visita a Roma del colonnello che definire pittoresca è poco e che con i suoi eccessi e le sue stravaganze ha infastidito molti italiani. Invece il patto di amicizia firmato nell'occasione ha non solo rafforzato la posizione privilegiata dell'ENI in un campo petrolifero e aperto la strada alle nostre imprese per nuove iniziative in Libia, ma soprattutto ha fermato il flusso dei migranti attraverso il canale di Sicilia che, esattamente come ora, aveva assunto dimensioni travolgenti. Oltre che Gheddafi è stato brutalmente eliminato, nonostante un tentativo, per la verità, un po' troppo blando dell'Italia per fermare la mano degli alleati, molti hanno finito con il rimpiangerlo. Una delle innovazioni più importanti introdotte da Berlusconi, che quando e se diventerà pienamente operativa potrà dare importanti frutti è la trasformazione delle nostre ambasciate da sedi diplomatiche tradizionali in capofila di un sistema Italia che promuoveva al meglio le nostre esportazioni. Sotto certi aspetti si è trattato di una vera rivoluzione, accolta con una certa perplessità da molte feluche, ma che risponde pienamente alle esigenze della globalizzazione. Purtroppo resistenze anche politiche, mancanza di utilità del personale e carenza di fondi hanno rallentato il processo che pure, come vedremo più avanti, sarebbe essenziale per mantenere e, se necessario, stabilire la nostra presenza in paesi anche remoti. La bomba euro e le bombe su Belgrado. Durante i governi Prodi, e l'attenzione dell'Italia è stata rivolta soprattutto all'Europa. Il risultato più importante è stato l'ingresso dell'Unione Monetaria e le conseguenze adozione dell'euro, oggi tanto criticata destra e da sinistra. Per la verità, Prodi avrebbe voluto prendersi altro tempo e in un incontro con il premier conservatore spagnolo Aznar propose di fare blocco per garantirsi un maggiore potere negoziale. Ma quando Aznar gli rispose che la Spagna intendeva aderire subito, anche a costo di accettare pesanti sacrifici, il professore si convinse che l'Italia non poteva permettersi di restare fuori. Perciò introdusse un'apposita imposta per rabbrecciare al bel e meglio i nostri conti e accettò un tasso di cambio irrealistico, di cui paghiamo ancora oggi le conseguenze sotto forma di un abnorme aumento dei prezzi. Assai rilevante, anche se contrassegnato dalle profonde contraddizioni, è stato invece durante la legislatura 96-2001 controllata dal centrosinistra l'operato del governo D'Alema. Da un lato, egli ha rispolverato l'antica passione filo-araba del PC, compiendo gesti che a Gerusalemme sono apparsi in totale contraddizione con la politica del centrodestra, al punto che l'Italia è stata considerata, durante la sua presidenza, un paese appartenente ostile. Dall'altro è stato forse per dimostrare la sincerità della sua abituale e alle antiche simpatie per l'URSS, il leader più occidentalizzato tra i presidenti del Consiglio italiani. A lui, arrivato a Palazzo Chigi, grazie ad un mezzo golpe finalizzato proprio ad imporre una scelta difficile all'Italia, è toccata in sorte la scelta forse più contestata del dopoguerra fredda, la scelta di partecipare ad una vera e propria operazione militare con propri armamenti, propri uomini e facendo usare il proprio territorio ad altre forze militari alleate per operazioni offensive. Bisogna riconoscere che il comunismo di D'Alema ha svolto quel difficile compito con serietà, sia pure con ipocrisie che abbiamo descritto, spezzando il filo che legava il Partito di Sinistra con il pacifismo militante e pagando di conseguenza anche un prezzo del proprio campo, nel bene e nel male. L'attiva partecipazione italiana alla guerra contro la Serbia, condotta in ambito NATO, ma senza quella copertura dell'ONU che Roma ha sempre richiesto per tutti i suoi interventi militari, rimane per ora un unicum nella storia del dopoguerra.